consulenza con Antonio Bolzani. Per i tuoi dubbi, le tue domande e le tue curiosità. La consulenza.
Rieccoci puntuali come ogni giorno, a voi tutti un cordiale saluto. Rieccoci dunque con una nuova consulenza, oggi medica. Parliamo di mani, di gomiti e di spalle, come curarli quando creano problemi e fastidi. Dunque problemi, disturbi e malanni vari alle mani, ai gomiti, alle spalle. Cosa fare, da quale medico, da quale specialista andare? Come detto, ci soffermiamo oggi soffermandoci in particolare sulle patologie, sulle loro cause, sulle cure e sui rimedi. In particolare i nostri esperti spiegheranno come la chirurgia moderna offra trattamenti poco invasivi che richiedono tra l'altro anche brevi soggiorni in ospedale e si soffermeranno anche sulla riabilitazione, che è una parte fondamentale, direi imprescindibile, della terapia o delle terapie. Dottor Ivan Tami, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno.
Il dottor Ivan Tami è attivo all'Ars Medica, la clinica Ars Medica, è specialista in chirurgia della mano, in chirurgia ortopedica e traumatologia, in particolare la chirurgia della mano, però lei.
Mi occupo di mano, di polso e di gomito a 360 gradi, dall'ortopedia agli infortuni, alla chirurgia plastica ricostruttiva.
Quindi mani, polsi e gomiti.
Sì, è un'unità, in senso la mano, il polso, il gomito sono delle strutture molto affini e diciamo si allontanano leggermente dalla spalla, e quindi nel nostro gruppo c'è chi si occupa in seguito solo di spalla, come sentirete più tardi.
Siamo arrivati, dottor Tami, lo dicevamo prima della trasmissione a microfoni spenti, alla specializzazione della specializzazione nella medicina. Ormai siete già specialisti di una specialità.
Ma oggi in Ticino, come in tutta la Svizzera e direi in tutto il mondo, l'ortopedico non è più un ortopedico generalista che si occupa di tutto l'apparato locomotore, ma ci sono dei segmenti e nei centri di ortopedia abbiamo degli specialisti per la spalla, come degli specialisti per la mano, il gomito, anca, piedi, schiena e quant'altro.
Ortopedia nella Svizzera italiana, ortopedia in Ticino. Beh, certo, la domanda facendola a lei, la risposta dovrebbe arrivare in modo logico e naturale, perché lei è attivo alla clinica Ars Medica di Gravesano. Però di ortopedia vi occupate in tanti, voi, l'ente ospedaliero, altre cliniche private. Diciamo che questa specialità è molto diffusa ed è molto trasversale. E il messaggio, credo che oggi lo dobbiamo dire, lo dobbiamo ribadire, sia quello che in Ticino c'è una buona ortopedia.
Ma io voglio spezzare una lancia a favore dell'ortopedia, del servizio dell'apparato locomotore in Ticino, ospedali pubblici, ospedali privati, conoscendo comunque la realtà di Zurigo, di tutta la Svizzera, dove per 20 anni mi sono formato e ho lavorato. Quindi oggi posso assicurare i nostri pazienti che sono sicuramente in buone mani in Ticino. Nel caso di situazioni, ma si parla di meno del 5%, dove si ritiene aver bisogno di una consulenza, sarà lo stesso specialista ticinese che potrà aiutarvi a trovare lo specialista oltre Alpe o anche in Europa per trovare una soluzione concordata.
Ecco, ospedali privati, ospedali pubblici e cliniche, insomma di tutto di più. In Ticino c'è un'offerta molto ampia, direi di qualità anche, il livello è molto elevato. Certo, poi i pazienti si chiedono mai meglio una struttura pubblica, è meglio una struttura privata, lì fanno più interventi, lì ne fanno meno, lì sono un po' più, diciamo così, pratici perché hanno un numero maggiore di casi.
Beh, è chiaro che una struttura come l'Ars Medica, dove ci si occupa solo dell'apparato locomotore, con più di una ventina di ortopedici specializzati nelle diverse branche dell'ortopedia, con la reumatologia, la neurologia e la riabilitazione, possiamo offrire un servizio di qualità al paziente. Ma questo perché è la nostra realtà, ma vorrei dire che il paziente ticinese ha la fortuna di avere sia nell'ospedale pubblico che nell'ospedale privato un servizio di alta qualità.
E difatti noi spesso ospitiamo anche gli specialisti dell'ente ospedaliero proprio per dare una varietà di, diciamo così, impressioni, considerazioni, di opinioni attorno alle varie specialità che oggi, diciamo così, la medicina di punta anche viene offerta in Ticino la medicina che appunto permette ai pazienti di rimanere in quasi tutti i casi anche nelle cliniche, negli ospedali privati e pubblici del Canton Ticino. Quindi questo è anche il nostro compito, di dire che insomma ci sono dappertutto ottimi specialisti. Veniamo al tema più precisamente delle mani, dei gomiti e delle spalle. Abbiamo detto, lei dottor Tami più che altro si occupa di mani, di polsi e di gomiti. Quali sono le patologie che di solito cura, che di solito tratta?
Beh, le patologie più comuni e più conosciute dei pazienti è comunque l'artrosi, che in fin dei conti non è una malattia, ma mi dispiace dirlo, tutto invecchia, quindi invecchiano anche le articolazioni, le ossa, i legamenti e quant'altro. Un'artrosi abbastanza conosciuta nella mano è la rizzoartrosi, però ritroviamo anche l'artrosi del polso, come l'artrosi nel gomito, e l'approccio ortopedico a mano, polso e gomito è come l'approccio ortopedico anche a ginocchio e spalla, cioè abbiamo anche la possibilità di inserire delle protesi come ultima soluzione dopo aver esaurito quelli che sono tutti i trattamenti non chirurgici, quindi ergoterapia, fisioterapia, terapie infiltrative, che anche qua si apre un campo di possibilità molto ampio. Però ecco, il paziente viene prima valutato e di seguito si fanno delle proposte terapeutiche.
Dottor Cristian Domenghini, buongiorno anche a lei, benvenuto. Buongiorno. Allora, abbiamo parlato di mani, di polsi e di gomiti, andiamo un po' più in su verso la testa e troviamo le spalle. Lei si occupa delle spalle?
Esatto, il 70% della mia attività riguarda proprio la spalla.
E lì quali casi ci sono? Quali casi, diciamo così, quali patologie di solito deve curare?
La casistica varia dalle patologie di tipo degenerative fino alle patologie di tipo infortunistiche, post-infortunistiche. La spalla è un'articolazione estremamente delicata, e la delicatezza sta nella sua architettura, che è direttamente proporzionale alla funzione. Ora, un trauma o una degenerazione può colpire una di queste strutture all'interno della spalla e scatena una reazione proprio, scusate la parola, a catena. Quindi si possono avere delle conseguenze proprio per la cronicità di un fattore che noi magari anche trascuriamo all'inizio, perché tantissime volte vediamo dei pazienti che dicono: ho male alla spalla, passerà. Questo per la spalla è un guaio.
Non passa? Di solito no.
No, perché è proprio un sistema a catena. Allora, a far funzionare la spalla è una struttura che viene chiamata la cuffia dei rotatori. Cuffia dei rotatori è l'insieme di muscoli e tendini. Ora, questi devono essere perfettamente equilibrati per far funzionare la spalla al 100%. Se solo uno ha una carenza, si instaura un fenomeno di attrito tra il tendine stesso e il tetto al di sopra, dove troviamo un osso. Lo sfregamento crea a lungo andare, oltre all'infiammazione cronica, anche una rottura, e da lì poi via la degenerazione peggiora sempre più.
Pamela Pasta, buongiorno anche a lei, lei è ergoterapista, benvenuta.
Buongiorno.
Buongiorno. Prima di farle la domanda di rito, di introduzione, volevo ancora rivolgere, perché poi mi serve la risposta dei due medici specialisti, mi serve per poi agganciarmi a lei e farle appunto la domanda. Dottor Tami, l'intervento chirurgico è l'ultima ratio?
L'intervento chirurgico è l'ultima ratio, e di solito è così che ci si appoggia col paziente. È chiaro che ci sono delle situazioni dove il paziente arriva e in una situazione tale che offrire qualcosa che non sia l'operazione è un po', tra virgolette, passatemi il termine, imbrogliare il paziente, capisci? Continuare a fare delle infiltrazioni di corticosteroidi, continuare a prescrivere dei farmaci o altro potrebbe prolungare la sofferenza del paziente, il dolore, e non arrivare a risolvere il problema. Però è vero che come chirurgo vi devo dire si opta per l'operazione se non ci sono più altre soluzioni.
Conferma anche il collega di Ivan Tami, Cristian Domenghini.
Esattamente lo stesso pensiero. Ci sono dei casi, pensiamo agli infortuni, dove si trova un tendine completamente spezzato. Allora, io che adoro le motociclette, è come trovarsi di fronte a una motocicletta con la catena spezzata. Magari funziona spingendola in discesa, ma alla fine, quando ci ritroviamo di dover utilizzare il motore, non riusciamo. Quindi quei casi diventano per forza di cose chirurgiche.
Tra l'altro, gli interventi chirurgici, visto che stamattina a Modem si parlava di casse malati, di premi di casse malati, di franchigia, la proposta di portare la franchigia a 10.000 franchi, sono interventi costosi?
Mediamente. È chiaro che il costo viene fatto sulla base di tutto il trattamento. Se partiamo dai medicamenti alla fisioterapia necessaria e all'atto chirurgico, dovremmo fare una sorta di pacchetto per ogni intervento. Sono mediamente costosi comunque.
Dottor Tami, conferma? Gli interventi, in questo caso lei si occupa di mani, di polsi, di gomiti, sono interventi costosi per i pazienti e ovviamente per le casse malati?
Dipende il valore che diamo alla nostra salute. Se la salute è un valore primario, in un contesto finanziario adeguato non si va a puntualizzare il franco del costo dell'intervento chirurgico. E poi si deve pensare che un paziente che è attivo professionalmente e rimane fuori dall'ambito professionale per mesi ha dei costi sociali, perdita di salario e quant'altro, che sono alquanto superiori a quelli che sono i costi di un trattamento chirurgico, no, ma adeguato per risolvere il problema. Quindi il costo nudo e crudo di intervento chirurgico è relativamente trascurabile rispetto a quelli che possono essere i costi annessi ad una disfunzione, per esempio, certo, dopo un infortunio.
C'è un pacchetto anche nel suo caso di cure che va da A a Z?
Ma sicuramente sì, come dicevo prima, si parte da una cura farmacologica, delle sedute di ergoterapia per poi arrivare all'intervento chirurgico.
Tra l'altro lo dicevamo prima in introduzione, durante appunto la prima parte della nostra chiacchierata, che oggi l'ospedalizzazione è un'ospedalizzazione piuttosto breve, per pochi giorni. Si tende a dimettere abbastanza velocemente il paziente.
Ma sicuramente l'alta specializzazione ha permesso ai chirurghi di diventare anche molto più bravi, e quindi l'approccio chirurgico è meno invasivo, e quindi la fase postoperatoria implica minor dolore e quindi non c'è bisogno di tenere il paziente in ospedale per più giorni, ma questo è proprio dato dalla specializzazione,
certo,
nella specializzazione.
Quindi trattamenti poco invasivi. Pamela Pasta, veniamo a lei adesso. Lei come si situa? Lei vede i pazienti prima, durante o dopo?
Sempre. No, dipende dai casi. Ci occupiamo anche di trattamenti conservativi e post-chirurgici. Comunque sempre i pazienti devono essere visti sempre prima dal medico. Noi non facciamo diagnosi, lavoriamo solo su prescrizione medica e facciamo, diciamo, quello che il medico ci chiede sulla prescrizione.
Lei è ergoterapista.
Sì.
E l'ergoterapista fa un lavoro differente rispetto al fisioterapista.
Sì, diciamo che noi siamo un po' più di nicchia. Nel mio caso ci occupiamo più che altro della riabilitazione della mano e del gomito. Poi per il resto si occupa il fisioterapista, diciamo. Siamo un po' specializzati nella mano e nel gomito.
Mano,
sì,
e gomito. Che prendete a carico questi due arti, mano e gomito, mani e gomiti, anche laddove non c'è l'intervento chirurgico, per un trattamento, diciamo, ergoterapico conservativo?
Sì, certo, ma pensiamo...
Che consiste in cosa?
Ma ad esempio il più comune è l'artrosi alle mani, pensiamo anche a una rizoartrosi, magari la persona si presenta e ci chiede un aiuto senza un intervento chirurgico, quindi magari consigliamo, se necessari, dei mezzi ausiliari, oppure facciamo dei tutori su misura, oppure ci sono dei tutori preconfezionati, adattiamo l'ambiente, diamo dei consigli specifici, e quello che è molto importante è fare un'accurata anamnesi, perché magari la persona giovane di 40 anni ci approcciamo in un modo differente rispetto a una di 80, ecco, perché anche magari la professione è diversa l'una dall'altra, quindi è diversa,
certo,
per ogni paziente.
Il trattamento e l'approccio,
sì.
Quanto durano le vostre sedute?
Di solito cicli sono 9 sedute, può esserci anche un secondo ciclo, quindi sarebbero 18 sedute. Non sono un ergoterapista che dice ok, ho 9 sedute,
finito.
Magari la persona ha anche bisogno solo 3 o 4 volte da venire da me, gli do dei consigli pratici, degli esercizi da fare a casa, e quindi la persona si sente già soddisfatta.
Perché come a scuola ci sono i compiti da fare a casa.
Esatto,
anche
questo
nel caso
molto
dell'ergoterapia.
Sì, è molto importante, perché se il paziente non è cooperativo non c'è un buon risultato alla fine.
E tra lei e i medici, in questo caso i due medici che abbiamo qui, dell'Ars Medica, Ivan Tami e Cristian Domenghini, c'è un buon rapporto di fiducia, di collaborazione, lavorate assieme?
Ma direi ottimo. Sì.
Domenghini e Tami confermano? Tami?
Ma per l'esperienza acquisita, durante la mia formazione, il chirurgo della mano deve relazionare con l'ergoterapista e anche col fisioterapista, e quindi la riabilitazione fa parte del nostro concetto di terapia e trattamento.
Il trattamento di cui parlavamo,
certo,
prima,
certo,
il fatto che c'è un pacchetto, dottor Domenghini.
Se poi siamo sotto lo stesso cappello, è chiaro che favorisce le relazioni tra uno e l'altro, le discussioni anche magari con la presenza del paziente, si aiuta veramente tantissimo questo.
Dottor Domenghini, conta di più la sua mano o il computer quando opera?
Bella domanda, il computer da me non entra mai.
Non entra mai in sala operatoria?
No. Tranne nei casi dove è necessario fare delle diagnosi, cioè prima di arrivare in sala operatoria si utilizza la strumentazione, per esempio pensiamo alla risonanza magnetica, fondamentale per noi, però in sala operatoria conta ancora prima il cervello e la mano.
La mano perciò è molto importante, esatto. Per lei deve essere sana, sì. Eventualmente c'è il dottor Tami che la cura se ci sono problemi. Dottor Tami, nel suo caso computer o mani? Mani sulle mani.
Ma sicuramente il medico, se poi il medico lavora in diretto contatto come facciamo oggi, quindi sarà la mano del medico. Domani possiamo disporre di computer, ma dietro il computer c'è sempre un medico, una persona, quindi non sarà mai un robot che cura il paziente, ma sarà sempre la relazione medico-paziente. E qui cerco anche di difendere il fatto di non banalizzare il fatto di poter vedere il paziente, avere una relazione col paziente, quindi questi consultori al telefono, in videoconferenza, possono facilitare certe situazioni, però penso che la cosa più importante è veramente la fiducia che si instaura quando ci si guarda in faccia col paziente e il paziente si può esprimere liberamente con il medico.
E come fa a essere convincente con i pazienti? Quali sono i suoi segreti per essere un medico di fiducia, per essere convincente, per essere credibile?
Ma non devo convincere nessuno, nel senso che apro le porte ai pazienti, i pazienti si esprimono liberamente, cerco di valutarli secondo le mie competenze e do dei consigli. Ho la fortuna di occuparmi di patologie dove, diciamo, non abbiamo una situazione di rischio di vita, quindi sono fortunato, sì. E quindi alla fine lascio libera scelta al paziente su come continuare con le terapie.
Dottor Domenghini, oggi i pazienti sono molto informati, arriveranno e sanno già loro come curare,
sì,
le spalle.
Tante volte risulta un po' un problema perché
il dottor
carpiscono,
internet in
esatto, carpiscono molto le informazioni da internet, ma non hanno una criticità per interpretare questi dati. Quindi è fondamentale, come diceva Ivan, della fiducia. Noi come medici cerchiamo di dare tutte le informazioni, sia quelle positive ma anche e soprattutto quelle negative. Quindi un intervento chirurgico non può essere sempre tutto rose e fiori, e capire anche che l'intervento chirurgico non dà la guarigione immediata. Quindi deve esserci dietro un lavoro principalmente del chirurgo, del paziente e del terapista che seguirà poi la situazione.
Tutti gli interventi riescono?
Non si può rispondere. Non si può rispondere perché ci sono comunque delle situazioni dove non riusciamo ad effettuare dei calcoli. Possiamo basarci su delle statistiche di avvenimenti, ma non riusciamo ad essere scientificamente corretti dicendo sicuramente uscirà bene o non uscirà.
La percentuale di successo, dottor Tami? Giro la domanda, vediamo se mi risponde.
Ma dipende dall'obiettivo che ci si pone, cioè se l'obiettivo è raggiungibile di solito riusciamo a raggiungerlo anche
dipende
con la riabilitazione. Esattamente, sì. Cioè, ci si deve mettere un obiettivo appropriato. Illudere il paziente che oggi la medicina risolve velocemente, facilmente tutto, è un'informazione sbagliata.
Dipende anche dal tipo di intervento.
Dipende anche dalla patologia, dal paziente e da quanto il paziente vuole investire per poter guarire.
Allora, stiamo parlando di mani, di gomiti e di spalle, come curarli quando creano dolori, problemi e fastidi. Ebbene, come tutti i giorni, noi siamo qui con i nostri esperti a vostra disposizione per le vostre domande, per i vostri dubbi e per le vostre perplessità.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
Se volete quindi sapere qualcosa sulle vostre mani, sui vostri gomiti e sulle vostre spalle, chiamateci o scriveteci. Con noi ci sono il dottor Ivan Tami e il dottor Cristian Domenghini, entrambi attivi alla clinica Ars Medica di Gravesano, e Pamela Pasta, anche lei attiva all'Ars Medica, che è ergoterapista. Un brano musicale e poi torniamo a parlare di mani, di gomiti e di spalle.
You wanna stay with me in the morning. You only hold me when I sleep. I was meant to tread the water, but now I've gotten in too deep. For every piece
only waited for hours just to spend a little time alone with me. And I could say I've never bought you flowers. I can't work out what they mean. Never thought that I'd love someone that was someone else's dream. As you give me something that makes me scared, alright, this could be my thing, but I'm willing to give it a try.
La consulenza di oggi è una consulenza medica, con noi ci sono il dottor Ivan Tami e il dottor Cristian Domenghini, entrambi attivi alla clinica Ars Medica di Gravesano, entrambi sono specialisti in chirurgia e traumatologia dell'apparato locomotore. Ivan Tami più che altro si occupa di mani, di gomiti e di polsi anche, mentre Cristian Domenghini è più che altro specialista di spalle. Poi c'è in studio anche Pamela Prati, che è ergoterapista, stiamo appunto parlando di mani, di gomiti e di spalle, come curarli quando creano dolori, problemi e fastidi. Molte le domande da parte del nostro pubblico, sia scritte sia in diretta telefonica. C'è Antonio, credo, no, non c'è Antonio al telefono, quindi procediamo con i messaggi WhatsApp, che sono diversi e quindi ve li leggo. Allora, sto ascoltando molto volentieri la vostra trasmissione, scrive Gino: io ho un problema a tutte e due le spalle, avevo i tendini consumati e nonostante però l'operazione faccio fatica a tenere le braccia in aria e una spalla e la scapola mi si stacca e scende all'ingiù. Faccio veramente fatica a lavorare, mi potete dare qualche suggerimento? Dottor Domenghini.
Ecco, bisognerebbe valutare che tipo di intervento è stato eseguito, perché ci sono dei limiti, ovvero dove non c'è più la possibilità di ricorrere a una chirurgia di tipo ricostruttiva perché c'è una degenerazione dei tendini in sé. L'unica prospettiva che si ha è proprio l'impianto protetico. Attenzione che l'impianto protetico è stato disegnato proprio per gestire il problema dolori e secondariamente si riesce poi a gestire il problema funzione. Mai fare una protesi della spalla per migliorare unicamente la funzione. È un caso che va valutato in modo specialistico.
Quindi qui si parla di difficoltà a tenere le braccia in aria, le braccia alzate, poi la scapola che scende all'ingiù e anche la spalla.
È tutta una situazione.
Ci sono vari problemi.
Esatto, sì.
E questo ascoltatore Gino fa fatica a lavorare. Andiamo avanti con una domanda che ci riporta al discorso ospedali pubblici, ospedali privati e cliniche anche private. Io vorrei essere operato dagli specialisti della clinica Ars Medica, ma non ho capito se chiunque può andare. Io sono assicurato in camera comune, posso essere operato all'Ars Medica o la clinica esclusiva di pazienti che hanno un'assicurazione privata, essendo la clinica privata, dottor Tami?
Ma le nostre cliniche del gruppo, la clinica Smedica e la clinica Sant'Anna, sono le cliniche per i pazienti ticinesi di prima, seconda, terza classe assicurativa. Noi prendiamo a carico tutti i pazienti perché abbiamo un mandato cantonale, facciamo parte delle cliniche che assicurano il servizio medico-sanitario ai pazienti ticinesi.
E lo dobbiamo dire, avete anche dei sussidi da parte del cantone, e quindi c'è questo mandato cantonale per l'ente ospedaliero cantonale e per gli ospedali e le cliniche private.
Allora, né la clinica pubblica né l'ospedale privato riceve dei sussidi, cioè vengono pagate le prestazioni, cioè la legge sulla LAMAL non è una legge sui sussidi, ma è una legge sui pagamenti di prestazioni fornite al paziente. Di queste prestazioni il 55% viene pagato dal cantone, quindi da noi, perché il cantone non è nessuno,
siamo noi.
I contribuenti, e il 45% dagli assicuratori malattia.
Però il discorso camera privata, camera pubblica
non c'entra niente.
Sistema, diciamo così, sanitario. Svizzero e in questo caso ticinese. Antonio e poi Marco. Antonio, buongiorno.
Salve. Allora, un problema proprio per quello che c'erano i dottori là. Allora, io tanti anni fa mi sono operato al carpale, questo si sa che viene di nuovo, a tutte e due, destra e sinistra, però adesso gli ultimi tempi è dal gomito, a fine alla mano mi addormento, vengono come le formiche, sono andato allo specialista e mo mi ha dato delle scine, la notte li devo mettere dalle 4 alle 6 settimane. Ora, cosa ne pensa i dottori qua specializzati di questo?
Il dottor Tanni, che è uno specialista della mano, di chirurgia della mano, sì, e anche di tunnel carpale. Ci ascolti per radio, Antonio, buona giornata.
Sì, la ringrazio.
Grazie a lei.
Ma probabilmente ha operato il tunnel carpale, quindi il problema del nervo mediano, prime tre dita, pollice, indice, medio, ora gli formicolano probabilmente l'anulare, il mignolo, non si tratta più di nervo mediano ma si tratta di nervo ulnare, è lo stesso tipo, la stessa patologia compressiva che si sviluppa al gomito e non al polso. Consiglio un esame dal neurologo per capire se questo nervo ulnare è compresso oppure no e poi chiedere consulenza a uno specialista.
Il tunnel carpale, dottor Tammi, va sempre operato?
Il tunnel carpale non va sempre operato, però se c'è un'indicazione chirurgica è giusto non procrastinare l'operazione, perché l'operazione fatta con una tempistica confacente risolve definitivamente il problema. Se si aspetta troppo, il danno sul nervo poi anche dopo l'operazione è irreversibile.
Monica si complimenta col dottor Domenghini, che è stato fantastico, scrive, con mio marito che è stato operato da entrambe le spalle, ne ha passate tante, scrive Monica, anche dalla fisioterapia è stato, ma adesso sta molto bene, quindi una paziente, una moglie di un paziente che è molto soddisfatta.
Grazie.
Poi ho sofferto per anni di artrosi alle mani e con l'aiuto dell'ergoterapia, in particolare di Pamela Pasta, con la sua pazienza e voglia di trovare una soluzione per il mio dolore alle mani, ora posso convivere nel mio quotidiano senza dolore. Grazie ancora, Günther.
Bene. Mi fa piacere.
Andiamo avanti a complimenti. Marco, buongiorno.
Buongiorno. Io volevo chiedere qual è il metodo di cura migliore per quando, diciamo, si provoca il dolore al braccio, soprattutto dato da un utilizzo del mouse.
Sì.
Magari costante, che crea dei
dolori al braccio,
dei crampi e dei dolori al braccio, al gomito.
Grazie, ci ascolti per radio, domanda molto pertinente, ne sono arrivate altre simili, dottor direi Tami.
Ma, da quello che capisco si tratta probabilmente di un'infiammazione, di una tendinite, quindi magari dovuto a un mal posizionamento in ufficio con il mouse, con la tastiera, anche la posizione da seduti può influenzare negativamente e creare queste infiammazioni, valutazione da parte dello specialista e poi presa a carico di solito con ergoterapia, con antinfiammatori se necessario, correggere le posizioni degli vestiti. Strumenti sul posto di lavoro.
Ecco, Pamela Pasta, Michela ci scrive che le hanno diagnosticato l'epicondilite, lei è segretaria e quando è al computer sulla scrivania ha dei dolori e allora le chiede se l'ergoterapia potrebbe aiutarla.
Sì, mi rilascio a quello che ha detto il dottor Tami, è giusto quello che dice lui. Quello che posso aggiungere è, io consiglio sempre chi siede alla scrivania e usa una tastiera, è un computer, io consiglio un mouse ergonomico per la posizione del pollice e del polso.
Mouse ergonomico, mi raccomando, stia davanti al microfono.
Ah sì, scusi, un mouse ergonomico e per un supporto per il polso, quindi un tappetino ergonomico dove il polso è posizionato non leggermente in estensione, sì, ma in posizione neutra, che non va a sovraccaricare i muscoli, i tendini e tutti i tessuti molli, diciamo, e non causa un dolore fino al gomito. Inoltre anche una tastiera ergonomica, dove c'è un'ergonomia proprio di posizione di tutto il corpo.
Che non causa problemi. Insomma,
esatto, diciamo che è una buona prevenzione.
Sì, per evitare problemi e dolori. Esatto. Daniela ci chiede, le chiede, Pamela Pasta, quanto tempo occorre per iniziare la fisioterapia o l'ergoterapia dopo un intervento di tunnel carpale? Magari il dottor Tami anche può rispondere.
Ma si comincia subito, ecco, la presa a carico deve essere immediata. E quindi dal primo giorno dopo l'intervento il paziente va o in ergoterapia o in fisioterapia e comincia da lì il percorso
subito,
riabilitativo. Subito.
Quindi Davide invece ci chiede quando vanno dati i mezzi ausiliari e se vanno dati, sempre dati, in ergoterapia per artrosi alle mani. E qui si parla di mezzi ausiliari che sarebbero?
Allora, l'ergoterapista, diciamo che dai mezzi ausiliari, al contrario di altre figure tipo il fisioterapista, ce ne sono di vari tipi. In questo caso ci sono tipo degli antiscivoli per aprire delle semplici bottiglie oppure degli apribarattoli, queste cose per non sovraccaricare le articolazioni, diciamo, e aprirle in un modo ergonomico. Io non sono una fan di mezzi ausiliari nel senso che non si deve dare a tutti. Se abbiamo una signora che ha male un po' dappertutto, soprattutto alle mani, artrosi, sì, ma tanto dolore, ecco, allora io lo consiglio, ma se abbiamo una persona giovane, diciamo che con altre strategie si può trovare un'altra soluzione senza dare per forza un mezzo ausiliario.
La consulenza di oggi è una consulenza medica, lo avrete intuito, capito, mani, gomiti e spalle, come curarli quando creano problemi, fastidi. Ridiamo ancora i numeri di telefono per le vostre domande.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
Ci ascolta Aaron. Buongiorno Aaron.
Buongiorno signor Bolzani, complimenti per la trasmissione.
Grazie.
Cari saluti agli ospiti e particolarmente al Christian da parte di Aaron.
Ciao, la mia domanda. Conosce?
Ciao,
certo,
ciao.
Conoscete.
Io ho operato ambedue le spalle. Questo è accaduto alcuni anni fa. Una spalla aveva una compressione e l'altra spalla aveva un'irritazione fortissima ai tendini. Il fatto sta che da una spalla, dopo alcuni mesi, sono comparsi nei muscoli che si arrivando alla spalla diventano tendini, si sono formati come dei nudoli. E provocano un po' di dolore, mi riduce anche la motorietà dell'arto superiore destro. Invece dalla parte la spalla sinistra, che pure è stata operata, se devo dire che quando devo lavare i capelli e devo alzare il braccio sinistro mi vengono dei crampi, anche se faccio a casa della fisioterapia. Comunque le due operazioni fatte dal dottor Christian Domenghini sono state eccelse. I miei complimenti.
Grazie.
Volevo un commento sì, del dottor Christian.
Grazie Aaron, un abbraccio. La parte grazie muscolare è la parte fondamentale per quanto riguarda la spalla, come tutto il resto delle nostre articolazioni. Praticamente è il motore che fa funzionare e dà movimento. Ora, nella spalla in particolar modo abbiamo bisogno di un gruppo di muscoli che devono funzionare in modo sincrono ed equilibrato. Se manca l'equilibrio, un muscolo soffre e si formano questi, tra virgolette, noduli, che sono nient'altro che dei crampi. Ora, la soluzione risulta nel sciogliere il crampo con terapie manuali. Oggigiorno va per la maggiore anche il cosiddetto dry needling, cioè l'utilizzo dell'ago dell'agopuntura. Non si tratta di fare agopuntura to cure con la tradizione cinese, ma è una metodica, diciamo, occidentale nata in Inghilterra. Lo sciogliere il nodulo per poi dopo rinforzare la muscolatura è la chiave di volta di questa patologia.
Grazie Aaron, buona giornata. Ho chiamato la signora Pasta, ci scrive un'ascoltatrice o un ascoltatore perché aveva un forte formicolio e dolore alle prime tre dita della mano destra, si ricorda?
Sì.
Di questa chiamata? Allora, mi ha consigliato un tutore da indossare la notte e alcuni esercizi semplici da fare. Con una telefonata mi ha risolto il problema. Grazie mille, continui così. È bastata una telefonata per risolvere il problema. Sì. È sempre così, no?
No. No, come ho detto prima, io non faccio diagnosi, però ero un ex paziente, diciamo.
Sì.
Gli ho detto, dalla mia esperienza, penso, deduco che sia un tunnel carpale, prova a mettere questo tutore durante la notte, effettivamente non ha più formicolio. Magari non si risolve il problema per sempre, come suppongo, però... Per il momento è a posto, diciamo, ha trovato una soluzione momentanea.
C'è chi sostiene, Susanna mi sembra, è un messaggio molto lungo il suo, che male operazioni è meglio evitarle, dottor Tami.
Beh,
di fronte a questi pazienti un po' scettici verso le operazioni.
Come dicevo prima, è il paziente che decide ed è il paziente che è l'attore principale poi anche nella fase di riabilitazione, quindi io non devo convincere il paziente deve essere convinto, se non è convinto sono io il primo a consigliargli una seconda opinione.
Una seconda opinione è sempre utile.
Mai banalizzare l'intervento chirurgico, non ci sono interventi chirurgici piccoli o grandi, sono sempre degli approcci invasivi sul nostro corpo, quindi devi essere convinto che sia la cosa da fare.
Vi capita di intervenire nuovamente dove qualcun altro è già intervenuto per riparare i danni?
Può capitare di dover fare delle revisioni, certo.
Bruno e poi Alfa. Bruno, buongiorno.
Sì, buongiorno. Volevo chiedere, a mia moglie alla mano hanno diagnosticato un'artrosi psoriasica.
Porriesi.
Di origine oltretutto genetica, quindi non c'è più niente da fare lì.
Dottor Tami.
Non è, mi permetto di correggere, non si parla di artrosi, l'artrosi abbiamo detto l'invecchiamento dell'articolazione, si parla di artrite psoriatica ed è una malattia, in questo caso una malattia autoimmune collegata anche
esatto.
Con una psoriasi probabilmente della cute. Il prima valutazione esatto. È da reumatologo e il reumatologo esatto. Di solito con una terapia farmacologica riesce a tenere sotto controllo queste malattie. Okay. Sì.
Grazie Bruno. Buona giornata.
Grazie mille, grazie.
Buongiorno. La differenza fra artrosi e artrite? Allora, l'artrosi è l'invecchiamento delle nostre ossa.
L'artrite è una malattia, è una malattia autoimmune. È il nostro sistema immunitario, cioè il sistema che ci difende dalle malattie che attacca il nostro corpo e quindi lo dobbiamo tenere sotto controllo con dei farmaci e quindi sono dei farmaci che bloccano il nostro sistema immunitario ed è l'aromatologo in questo caso che entra in gioco per valutare il tipo di farmaco più adeguato.
Alfa, buongiorno, benvenuta.
Sì, buongiorno, grazie.
Benvenuta, buongiorno signora. Alfa, è un nome?
Sì. Posso parlare?
Certo signora, parli pure.
Io ho avuto un intervento al pollice per il pollice a scatto, questo
sì.
Tre mesi fa. Da allora mi sveglio praticamente tutte le notti con la mano completamente informicolata e non so che posizione prenderla perché torni normale.
Sì.
Può essere una conseguenza, posso pensare a qualcos'altro, devo fare una consultazione da un neurologo, ecco, volevo un consiglio.
Molto chiara signora, ci ascolti per radio.
Sì,
dottor
grazie.
Tami, grazie a lei, buona giornata. Dottor Tami, il pollice a scatto sarebbe?
Il pollice a scatto è una tendinite sì. Del flessore, il chirurgo probabilmente ha aperto il canale digitale, quindi risolve il problema dello scatto perché non c'è più attrito con il tendine. Adesso, premesso che l'operazione sarà stata effettuata in maniera corretta, quando un paziente mi parla di formicoli notturni penso al tunnel carpale, quindi come consigliava Pamela il primo approccio è quello di immobilizzare il polso di notte, dal punto di vista diagnostico si consiglia un esame elettrofisiologico e quindi chiedere al neurologo.
Quindi sospetto di tunnel carpale?
Secondo me il sospetto, la diagnosi
sì.
Differenziale più probabile è una sindrome del tunnel carpale.
Cosa vuol dire immobilizzare il polso? In ergoterapia?
Sì, bisognerebbe mettere questo tutore
sì.
Dove il polso è leggermente in estensione, dove permette al nervo mediano di respirare maggiormente e di evitare o di ridurre questi formicoli alle dita.
Sì, allora, dottor Domenghini, c'è anche per lei una domanda. Alcuni anni fa mi è stata diagnosticata una calcificazione della spalla, quindi una diagnosi precisa, curata con antinfiammatori. Ero relativamente giovane, ci scrive l'ascoltatore. Ora, quasi 60 anni, la spalla fa parecchio male. Mi consigliate di ripetere la risonanza magnetica per appurare in che stato si trova la mia spalla?
Prima ancora della risonanza magnetica va fatta una raccolta anamnestica, vuol dire bisogna con precisione raccogliere tutti i dati della storia del paziente. Quando abbiamo questo, noi facciamo l'esame clinico del paziente, vale dire ci sono dei test specifici per alcune patologie, per cui noi possiamo già chiudere un pochettino il ventaglio della diagnosi differenziale. Quando questo ventaglio è chiuso, noi dobbiamo poi ricorrere alla radiologia strumentale per valutare se abbiamo ragione o no, e quindi si ricorre alla risonanza.
Ho capito. C'è Rita che ci pone una domanda che riguarda suo figlio. Mio figlio durante una caduta sul ghiaccio ha picchiato il gomito. È da dicembre che ha dolori quando lo appoggia sul tavolo e quando scrive. Il medico gli ha fatto fare una radiografia e un'ecografia, col risultato che non vi è nulla di anomalo. Ora sta facendo fisioterapia, ma il dolore c'è ancora. Cosa può fare?
Ma ritorno sul discorso del dottor Domenghini, cioè lo si deve valutare, di se fare un esame clinico, capire un po' la dinamica di questo trauma. E io dico, il paziente ha sempre ragione, cioè se il paziente ha male qualcosa c'è, e quindi lo si deve rivisitare.
Rivedere. Fabio, buongiorno e benvenuto. Qual è il suo problema?
No, io non ho nessun problema, telefono dalla Germania. Ho sentito la signora prima per la questione dei mouse e delle tastiere ergonomiche. Io lavoro in un'azienda grossa nel reparto informatica, noi abbiamo alcuni utenti che hanno esattamente questo problema, e anch'io l'ho avuto, con dolori che pensavo fosse il tunnel carpale, invece proprio come si tiene il mouse. La soluzione che diceva la signora prima per la tastiera è sicuramente una soluzione, per il mouse non credo. Il mouse ergonomico, dalle nostre esperienze, non serve purtroppo molto. C'è una soluzione che è il joystick che deve però, ci sono due costruttori solo sul mercato, che, di cui non faccio il nome. Uno è un po' più alto e c'è per, credo se non sbaglio, per ambidestro, credo si dia, cioè per tutte e due le mani. C'è un altro tipo di mouse che è molto molto sottile sotto, per cui uno non deve alzare assolutamente la mano, e c'è purtroppo solo, che io sappia, un costruttore sul mercato, ma nelle misure SML molto valido. Noi abbiamo fatto questa esperienza, io, il mio problema e altri colleghi, con questo tipo di joystick l'hanno risolto, perché la mano si muove sul tavolo, non ha bisogno di supporto e non viene sforzata. Volevo solo dare questo consiglio, e magari qualcuno può risolvere il suo problema così.
Grazie, grazie
vale
mille.
La pena provare.
Certo, grazie, grazie mille,
grazie.
Fabio, è una consulenza, quindi diamo consigli. Pamela Pasta, cosa dire? Allora, quale mouse usare? Io non ho ancora capito.
Allora, non c'è un solo tipo di mouse, ce ne sono tanti. Io li ho provati su di me, su me stessa, e anche con i miei colleghi ergoterapisti, e anche con la clientela. Alla fine siamo riusciti a trovarne uno che va bene su un 95% dei casi.
Che sarebbe quello ergonomico?
Sì, è il mouse ergonomico, dove c'è una posizione, il pollice in posizione neutra. Quello che dice.
Ma che differenza ha rispetto agli altri mouse? Quel mouse ergonomico, questo qui che voi non vedete perché alla radio non si vedono le immagini.
Il pollice non
questo
è
mouse, esatto. Che le faccio vedere io, che è un mouse
standard,
molto classico,
esatto.
Standard, non è ergonomico questo.
No, perché il pollice, vede che non lo tiene in posizione corretta.
Non è corretto come tengo il pollice?
No, assolutamente no. Quindi deve essere una posizione dove è in appoggio anche il pollice. Questi mouse ergonomici hanno una rientranza dove
capito.
Si appoggia e non è in tensione l'articolazione.
Ho capito, ma quello che diceva Fabio è giusto, condivide?
Allora, io non tanto, perché ho visto dalla mia esperienza, poi
certo,
dopo
certo, ognuno la sua idea.
Esatto, sviluppa una sindrome di De Kervench, quindi un'infiammazione del tendine del pollice, quindi è controproducente. Quindi, allora, dal mio punto di vista,
il consiglio che dà l'ergoterapista è di comprare e acquistare dei mouse ergonomici che sono venduti da tutti i rivenditori di,
sì, non posso fare nomi, però sì,
computer e di mouse,
esatto,
supermercati conosciuti, grandi magazzini, insomma, i negozi che si occupano e che vendono questo genere di apparecchi. Bene, allora, stiamo parlando di mani, di gomiti e di spalle. Arrivano molte domande che fra poco leggerò tra un brano musicale, che riguardano le infiltrazioni: fanno bene o non fanno bene, i vantaggi e gli svantaggi delle infiltrazioni. Brano musicale, poi torniamo in diretta qui nel nostro studio. Phil Collins, da Phil Collins torniamo ai gomiti, alle spalle, scendiamo un po' fino alle mani, e quindi c'è parecchio da dire, ne abbiamo dette tante di cose, spero interessanti e utili per i nostri ascoltatori e per le nostre ascoltatrici. Abbiamo 4 interventi in diretta, chiedo quindi a Maria Grazia, a Tiziana, a Giuseppe e a Giorgio di essere brevissimi nell'esposizione, nell'esporre la loro patologia. Maria Grazia, buongiorno.
Buongiorno a voi. Dunque, io ho 62 anni e faccio la cuoca. Da 3 anni ho una tendinite alla spalla, cioè è lesionato il tendine. Ho fatto la seconda infiltrazione 2 giorni fa. Ma la mia domanda è: il tendine, non sentendo dolori, continua comunque a sfilacciarsi? Allora è meglio operare o, ecco, in questo senso?
Sì. Grazie mille. Grazie, Maria Grazia. Tiziana, io annoto, poi rispondiamo a tutti. Tiziana, buongiorno.
Buongiorno a voi. Io volevo solo esporre questo: ho una figlia di 17 anni, è stata diagnosticata un'iperlassia.
Iperlassia?
Iperlassia, sì. Volevo chiedere se può essere utile l'ergoterapia.
Ergoterapia, grazie, grazie mille, bravissima, è stata molto sintetica come piace a me. Giuseppe, buongiorno.
Buongiorno a voi. Io mi hanno diagnosticato il morbo di Dupuytren.
Il morbo di? Voi lo sapete, avete capito bene, io non lo so. Bene, Giuseppe, vado avanti.
Volevo chiedere il tempo che necessita l'operazione, se le operazioni alla mano per questo problema vengono risolte al 100%, e il tempo che è necessario per la riabilitazione. Vi ringrazio.
Grazie a lei, Giuseppe. Giorgio, buongiorno, benvenuto anche a lei.
Buongiorno a voi, volevo solamente ringraziare ancora il dottor Tami che mi ha operato un paio di anni fa e confermo tutto quello che ha detto, non obbliga mai, non fa mai pressione per procedere a un'operazione. E ho fatto un intervento, sono stato un giorno solo in ospedale e sollevo 80 kg ancora.
Le mani operato, quindi le ancora, non gliele hanno amputate.
Funziona ancora tutto, speriamo anche la testa. Buongiorno.
Grazie Giorgio, buona giornata. Allora, beh, questa telefonata non la commentiamo.
Ma è da qui che si capisce perché adoriamo la nostra professione.
Sì, no, certo, ma tutti voi siete bravi e devo essere politicamente corretto. Allora, Maria Grazia diceva della tendinite alla spalla.
Allora, da quanto ho capito la signora ha una tendinite, ma non solo un'infiammazione che sicuramente è cronica, ma anche una lesione, vuol dire una rottura parziale, perché lo sfilacciamento significa,
esatto,
rottura.
Esatto, parlava di sfilacciamento.
Consiglio di non continuare con le infiltrazioni, perché a lungo andare le infiltrazioni possono addirittura danneggiare i tessuti, quindi di non approfittare, anche se sembra quasi una puntura miracolosa.
Difatti.
E anche nel caso in cui ci si rompe in modo completo il tendine, bisogna valutare proprio se c'è la possibilità di fare una chirurgia di tipo ricostruttiva, perché le conseguenze a non fare nulla ed attendere soltanto possono essere peggiori rispetto alla situazione attuale.
Dottor Tami, sulle infiltrazioni, perché sono diversi i messaggi che ci chiedono i vantaggi e gli svantaggi di infiltrazioni a medio lungo termine, insomma.
Beh, entriamo direttamente nel tema delle infiltrazioni di corticosteroidi. I pazienti hanno paura del cortisone, ma il cortisone, se viene fatto su un'indicazione precisa e non se ne abusa, è un buon rimedio anche per capire o far capire al paziente come si può stare senza dolore, quindi quello che potrebbe essere il risultato dopo un intervento chirurgico. Quindi sì.
Sì, poi complimenti al dottor Domenghini, sono stato suo paziente, ci scrive Paolo, in seguito a un incidente sugli sci per una frattura pluriframmentaria che ora è totalmente guarita, perlomeno al 99%.
Bene.
Paolo, che conosciamo. Allora, andiamo avanti con la telefonata di Tiziana che parlava di iperlassia. Qui mi aiutate voi.
Sì, la lassità dei tessuti molli, dei legamenti e della capsula fa parte della genetica di questa ragazza, quindi non è una patologia. È chiaro che ritroviamo delle articolazioni piuttosto lasse, molli, piuttosto mobili, ma qui non si richiede nessun tipo di approccio sicuramente chirurgico. L'ergoterapia può aiutare a stabilizzare, rinforzare la muscolatura.
Quindi l'ergoterapia sì, Pamela.
Sì. Sì, si può aiutare, ma diciamo che la struttura del legamento, visto che non è così in tensione, sì, come nella norma, non si può modificare.
Cosa vuol dire che è un legamento?
La struttura di collagene, che è il tessuto
si
che
si è lasciato andare.
Sì, è un po' più lungo, un po' più lasso, un po' più elastico.
Quindi sni la l'ergoterapia, giusto, come la pasta?
Sì, allora l'unica cosa che posso consigliare è di fare attenzione a come prende gli oggetti, perché comunque c'è questa iperlassità, quindi un po' più di ergonomia, fare attenzione in questo senso, però non è che c'è una terapia specifica, ecco.
Ho capito. Poi Giuseppe, che ha quel morbo che voi avete capito cos'è, io non ho capito, ci chiedeva dell'operazione alla mano.
Lo possiamo spiegare una volta per tutte?
Come si chiama?
Dupuytren, perché è il nome del medico olandese che alla fine del 1800 ha descritto la prima volta questa malattia. Dupuytren.
Ho capito.
È una malattia piuttosto maschile, non è pericolosa, si formano dei noduli sul palmo della mano e quando a causa della progressione della malattia il paziente non riesce più ad aprire la mano, ci sono due tipi di approcci e qui abbiamo o l'approccio infiltrativo per far sciogliere questi noduli oppure l'approccio chirurgico per asportare questi noduli.
Meglio quale dei due approcci?
Allora, in una fase iniziale io propendo di più per l'infiltrazione perché è meno invasivo, è più veloce nella risoluzione, però è vero che la malattia continua, la malattia non si guarisce, ritorna, è un po' come l'erbaccia che continua a crescere in giardino e quindi io direi prima l'infiltrazione, eventualmente in un secondo tempo si può approcciarsi chirurgicamente.
Poi Paolo ci scrive che l'utilizzo degli apparecchi digitali in ufficio ebbene è regolato dalla SUVA e circa 25 anni fa la ditta HP negli USA ha dovuto pagare oltre 2 milioni di dollari di risarcimento per mancato manuale di istruzioni nella confezione del PC per quanto riguarda l'angolatura delle braccia rispetto alla tastiera e la distanza del corpo al mouse. Quindi una bella somma, 2 milioni di dollari.
Sì, è vero.
Beh, c'è la SUVA, certo, sì.
Sì, c'è anche la I. Sì, la I anche. Ci sono tante ditte molto grosse che comunque chiamano gli ergoterapisti per avere una valutazione per proprio tutti i
ditte suoi... aziende.
Sì, sì.
Anche la nostra, tra l'altro.
Per tutti i dipendenti, sì.
Ma sono tanti dipendenti che hanno problemi. Beh. In seguito all'uso, diciamo, non corretto del mouse.
Non
o a una postura magari non,
sì. non corretta, non idonea. Assolutamente sì. Diciamo che tante persone che vengono in ergoterapia, mettendo a posto la postura, risolvono praticamente il problema.
Poi Vilma desidera ringraziare il dottor Domenghini, che anni fa le ha fatto due interventi anche con il dottor Bloch, si ricorda, sì, forse, al tunnel carpale e al tendine della spalla. Interventi perfettamente riusciti. Poi, cosa ne pensate della cura con la radiofrequenza? Io ho un dolore alla spalla, al tendine della cuffia, un tendine tirato. Dottor Domenghini, la radiofrequenza?
Difficile valutare cosa sia un tendine tirato, bisogna valutare proprio il caso. Normalmente non mi appoggio su questi strumenti per i trattamenti specifici. Nella maggior parte dei casi abbiamo bisogno di qualcosa che disinfiammi una struttura e poi bisogna lavorare sopra per ridare equilibrio alla nostra spalla, quindi si utilizza proprio la fisioterapia con degli esercizi attivi da parte del paziente, ma volentieri mi affido ai macchinari semplici.
Alcuni ascoltatori ci scrivono per le loro ginocchia, ma non ci occupiamo di ginocchia oggi, ne abbiamo già parlato in precedenti consulenze mediche di ginocchia. Allora, in chiusura, mani, gomiti e spalle, dottor Tami, che cosa dire come riassunto finale al nostro pubblico?
Riassunto che prima di tutto consultare il medico di famiglia in caso di disturbi e poi il medico,
ecco, il primo riferimento è sempre il medico di famiglia
sempre, comunque tutti devono avere un medico di famiglia, anche il medico ha il medico di famiglia, e poi andare dallo specialista, e se hai la fortuna di avere lo specialista specializzato probabilmente risolverai più velocemente il problema con anche minor costi per il sistema sanitario.
E quanto bisogna prevedere ad esempio per un tunnel carpale prima che vada a posto?
Allora, un tunnel carpale in 6 settimane è a posto.
Da quando comincio a avvertire dolore?
Una rizzatosi, 3 mesi, però 3 mesi sembrano l'eternità, ma è un tempo fisiologico per una mano, una spalla, un gomito dopo un intervento chirurgico.
Dottor Domenghini, le spalle come meglio curarle?
La cosa fondamentale che a volte ci si dimentica è di fare una prevenzione. Il nostro corpo ci dà sempre dei campanelli d'allarme, dobbiamo renderci praticamente coscienti che questi campanelli d'allarme hanno una funzione, quindi il dolore alla spalla mai dirsi passerà, perché poi noi vediamo i pazienti di stanza di 3 mesi, non è passato nulla, anzi la situazione è peggiorata, quindi il medico di famiglia è il punto di riferimento, fare una visita, una valutazione clinica, se necessario il medico specialista c'è a disposizione, con il suo iter diagnostico, significa raccolta dei dati anamnestici, valutazione, quindi devi proprio mettere le mani sul paziente, valutarlo e indicare l'esame adeguato per la situazione e poi la cura di conseguenza.
Bene, grazie mille al dottor Ivan Tami e grazie mille anche al dottor Cristian Domenghini, specialisti entrambi in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore, sono attivi entrambi alla clinica Ars Medica di Gravesano, grazie anche a Pamela Pasta, ergoterapista, grazie per i vostri preziosi e utili consigli sulle mani, sui gomiti e sulle spalle, su come curarli quando creano problemi, dolori e fastidi. Domani di che cosa parleremo? Domani la nostra consulenza sarà una consulenza giuridica, parleremo di diritto del lavoro, di contratti di lavoro e soprattutto di indennità di disoccupazione. Come fare, cosa soprattutto seguire, quali procedure seguire e come regolarsi in caso di problemi con il vostro datore di lavoro. A domani, buona giornata e buon ascolto sulla Rete 1.
La consulenza.